c'è una guerra nell'est del paese e loro proprio si sentono all'avanguardia della difesa dello Stato ucraino, anche se non sono formalmente parti dell'esercito. Comunque si sono presi questa responsabilità e perciò da una parte difendono, sembra, lo Stato, dall'altra parte sono anche un problema per lo Stato, perché si prendono dei poteri che sono proprio dello Stato, si fanno come un'armata, un esercito privata.
Esatto, privatizzano l'uso della violenza.
Privatizzano, sì.
Questo rimane un problema, però, come dire, sullo sfondo di questo ci sembra c'è anche un nazionalismo ucraino che con la crisi, con il conflitto armato nell'est è cresciuto ulteriormente, che però ci sembra, ci dica lei se è giusto oppure no, come dire, va oltre questi gruppi di estrema destra.
Un sentimento nazionalistico c'è stato sempre in Ucraina ed anche il motivo storico per la quale lo Stato è stato concepito e si è messo, è stato creato nel 91. Però cerco di fare una distinzione tra sentimenti patriottici e sentimenti nazionalistici. E sono proprio gli sentimenti nazionalistici che, a mio avviso, vanno un po', come lei ha detto, un po' oltre. Perché, inoltre ad essere patrioti dell'Ucraina, mi sembra che questi gruppi radicali nazionalistici hanno in mente una specie di toglimento dell'Ucraina, non solo come Stato dalla Russia, ma come cultura, come religione, sempre più spesso anche come linguaggio. E bisogna ricordarsi che il russo viene parlato dovunque in Ucraina, è proprio il russo la lingua primaria per almeno direi una metà della popolazione. Perciò mettere questa popolazione in una posizione confronto, come dire, trattarli come nemici, hai anche uno sbaglio molto serio politico, che è dire undermines,
certo,
lo Stato.
Senta, lo sguardo, come dire, la prospettiva che abbiamo usato all'inizio di Odessa ci porta poi a vedere quello che succede nell'est. Il livello degli scontri nel Donbass è molto più basso rispetto a un anno fa, o ancora di più rispetto a un anno e mezzo fa, due anni fa, ma il conflitto assolutamente non è risolto, non saremo qui a parlare. È un conflitto che sembra quasi perfettamente congelato, ma per quale motivo sembra senza soluzione? Quali sono i nodi politici senza soluzione, secondo lei?
Se si fa uno sguardo ai trattati di Minsk, si vede che tutti i punti del secondo trattato sono divisi in due grandi parti. Una, la parte militare, togliere le due parti in conflitto, permettere un soppresso a fuoco, e questo è stato raggiunto. La seconda parte di questi accordi, però, è la parte politica. E qui non si nota progressi, perché l'Ucraina che ha sottoscritto, il governo di Kiev che ha sottoscritto questo accordo, adesso li interpreta in modo completamente diverso dai ribelli, cioè vogliono che prima tutto il supporto che è stato dato dalla Russia e tutti i ribelli si tolgono da questi territori, che il confine viene ridato al governo di Kiev e poi si inizieranno i processi politici, incluso le elezioni locali. Però l'accordo non li mette in questa sequenza. L'ultimo punto sarebbe, sotto gli accordi raggiunti di Minsk, il trasferimento del confine, i cambiamenti nella Costituzione che devono avvenire e le elezioni devono accadere prima.